Benvenuti ad un nuovo episodio di Drops of Science, il podcast scientifico multilingue che seleziona per voi le ultime notizie delle scienze naturali. Iniziamo oggi parlando di piante e della loro capacità di associarsi intimamente con diversi microbi, inclusi agenti patogeni, non patogeni e microbi benefici, detti anche mutualistici. Fino a poco tempo fa si pensava che agenti patogeni e mutualistici avessero caratteristiche ben distinte, partendo dall'ambito genetico. Ma il lavoro pubblicato dal dottor Iruma e collaboratori dell'Università di Tokyo porta nuova luce sulla questione. Il team ha analizzato infatti le informazioni genetiche di vari ceppi di un fungo radicale chiamato Coletotrichum tofieldie, che in genere apporta benefici alle piante, come mais e pomodoro, quando soffrono di carenza di fosforo, aiutandole a prosperare, nonostante la mancanza di questo nutriente vitale. I ricercatori hanno impiantato in diversi esemplari di una pianta ospite, in questo caso il crescione o Arabidopsis thaliana, un totale di 6 ceppi di fungo di Coletotrichum ed hanno utilizzato l'analisi trascrittomica comparativa per identificare le differenze nell'espressione genetica tra i diversi ceppi di fungo. I risultati di questo esperimento hanno mostrato che 5 ceppi di fungo erano benefici per la pianta, uno invece inibiva l'assorbimento dei nutrienti, la sua crescita e ne incrementava la suscettibilità alle malattie. Non solo, a livello genetico, gli scienziati hanno osservato che tutti i ceppi condividono un presunto cluster di geni quasi identico chiamato ABABOT, che determina esclusivamente se il fungo presenta tratti patogeni o mutualistici nei confronti della pianta ospite. Praticamente, il gruppo di ricerca ha scoperto che nei ceppi benefici il cluster ABABOT non viene espresso, con vantaggio per la pianta, mentre nel ceppo patogeno il cluster è attivo, portando effetti negativi nella pianta ospite. Ma questo non è tutto. Dottori Iruma e collaboratori hanno anche scoperto che questo cluster fungino può essere disattivato a temperature elevate, portando quindi il ceppo patogeno a trasformarsi in benefico. Gli scienziati ora si chiedono se i funghi che noi tradizionalmente chiamiamo agenti patogeni possano effettivamente funzionare come microbi benefici se posti a diverse condizioni ambientali, con un impatto notevole sulla conservazione delle piante e sull'agricoltura. Dall'Università Rockefeller di New York, invece, giunge l'interessante notizia riguardante la relazione tra l'apprendimento canoro degli uccelli e la loro capacità cognitiva. Il dottor Odé e collaboratori hanno studiato 214 individui appartenenti a ben 23 specie di uccelli nordamericani ed hanno classificato la loro capacità di apprendimento vocale. Questa classificazione è stata possibile utilizzando 3 parametri. Quanti canti e richiami ci sono nel repertorio dell'uccello, se l'uccello può continuare a imparare nuovi canti e richiami per tutta la sua vita e se può imitare altre specie. Successivamente, dopo aver lasciato gli uccelli a digiuno durante una notte, il team ha dato loro la possibilità di completare dei test mentali che fornivano come ricompensa del cibo. Mettendo assieme parametri canori e risultati dei test, i ricercatori sono arrivati a scoprire che delle 23 specie di uccelli studiati, storni, ghiandaie e uccelli gatto erano non solo i più avanzati nell'apprendimento vocale, ma erano anche i migliori nel risolvere problemi. A ciò si aggiunge anche che queste specie avessero anche un cervello molto grande rispetto alle dimensioni del proprio corpo. Questo è il primo studio che dimostra non solo la relazione fra apprendimento canoro complesso e capacità cognitiva, ma anche con le dimensioni del cervello. Questo studio potrebbe funzionare da modello testabile su altre specie di uccelli, ma anche di mammiferi, essendo che solo una manciata di gruppi di animali sono capaci di un apprendimento vocale complesso. Tra questi, oltre all'uomo, troviamo elefanti, balene, foche e pipistrelli. Passiamo ora a parlare di cure parentali, fenomeno comportamentale ed adattamento evolutivo essenziale in molti animali e che ha un profondo impatto sullo sviluppo di un individuo e sul mantenimento di una specie. Dall'Università di York di Toronto giungono i risultati della ricerca compiuta dalla dottoressa Chow e collaboratori riguardo alla relazione tra cure maternali e la piccola ape carpentiera Ceratina calcarata. Le femmine di questa specie di ape selvatica sono solitarie e tendono a costruire un nido all'anno nel midollo degli steli delle piante morte, dove depongono le uova e si prendono cura della loro prole dalla primavera fino all'autunno. Il team di ricercatori ha studiato le prime fasi di sviluppo delle uova in presenza e in assenza della madre, con maggiore enfasi nell'analizzare l'espressione genetica di queste api. I risultati ottenuti sono notevoli, in quanto si è scoperto che la presenza della madre incrementa il numero e la grandezza dei geni espressi in modo differenziale, ovvero quel processo per cui geni diversi vengono attivati in una cellula con il fine di darle una specifica funzione. Mentre in assenza della madre, le cellule si arricchiscono maggiormente di fattori di trascrizione che regolano la risposta immunitaria nelle larve. Senza cure materne, infatti, il carico di agenti patogeni in questi nidi aumentava vertiginosamente, trovando 85% di funghi e un 8% di batteri, che possono avere un impatto sul microbioma delle larve, una componente critica della salute delle api, del loro sviluppo e del sistema immunitario, con gravi conseguenze, ad esempio, sullo sviluppo del cervello, degli occhi e del comportamento. Il fungo che è stato trovato in maggior presenza quando mancavano le madri è l'Aspergillus, noto per indurre la mummificazione nella prole delle api mellifere. I risultati ottenuti suggeriscono che l'assenza di madri durante le prime fasi dello sviluppo è associata a geni coinvolti nella mediazione delle risposte immunitarie, mentre con la presenza delle madri il nido risulta essere più pulito e le larve possono produrre cellule con funzioni diversificate al di là della risposta immunitaria. Trattiamo ora di fiumi, essenziali per la sopravvivenza di molte specie sia acquatiche che non, includendo l'uomo. Affinché la vita continui in maniera stabile, nei fiumi la temperatura e la quantità di ossigeno disciolto devono rientrare entro certi parametri ottimali. Il dottor Zi e collaboratori hanno scoperto, tramite intelligenza artificiale e machine learning, dati storicamente scarsi sulla temperatura giornaliera dell'acqua e l'ossigeno disciolto in 580 fiumi degli Stati Uniti e 216 fiumi dell'Europa centrale, utilizzando dati meteorologici temporali e sulla qualità dell'acqua. Facendo in questo modo, hanno scoperto che l'87% dei fiumi si è riscaldato negli ultimi 4 decenni ed il 70% ha perso ossigeno. Inoltre, hanno osservato, tramite modelli computazionali ottenuti, che i fiumi urbani mostrano un riscaldamento molto più rapido rispetto a quelli agricoli. Questi ultimi mostrano però un elevato grado di perdita di ossigeno. Il team di ricerca ha voluto con questi risultati creare poi delle proiezioni per il futuro, ottenendo che, per i fiumi considerati, i tassi futuri di deossigenazione sono tra 1.6 e 2.5 volte superiori rispetto ai tassi storici, aggiungendo inoltre che entro i prossimi 70 anni alcune specie di pesci potrebbero estinguersi a causa di lunghi periodi di mancanza di ossigeno. Secondo gli autori, questo è il primo vero lavoro che porta uno sguardo sui fiumi su larga scala. Nonostante la loro importante funzione, sono stati storicamente trascurati negli studi sul cambiamento climatico. Dalla Facoltà di Scienze Biologiche e Ambientali di Helsinki, invece, arrivano i risultati di uno studio che tratta sulle aree protette. Le aree protette rappresentano lo strumento numero uno per mitigare il declino della popolazione di specie animali e vegetali e prevenirne la loro estinzione. Ma stanno funzionando davvero? Il dottor Santangeli, assieme ai suoi collaboratori, ha cercato di dare risposta a questa domanda, raccogliendo dati di occupazione di 638 specie, tra uccelli, mammiferi, piante e fitoplancton, tra siti protetti e non protetti in Finlandia negli ultimi 40 anni. I risultati ottenuti mostrano effetti contrastanti delle aree protette a seconda del gruppo di specie considerato. In primo luogo, le aree protette non soddisfano pienamente le aspettative fissate per esse. Secondo i ricercatori, infatti, la rete attuale di aree può contribuire a rallentare il declino dei tassi di occupazione, ma da sola non sarà in grado di fermare la crisi che sta colpendo la biodiversità. In secondo luogo, l'effetto delle aree protette è influenzato dalla loro dimensione, implicando che quelle più grandi funzionino meglio, ed è influenzato inoltre dall'anno in cui l'area è stata protetta. Come terzo risultato, i ricercatori hanno ottenuto dati quantitativi sulle specie, scoprendo che una specie di uccelli su 5, una specie di mammifero su 8 e una specie di pianta o fitoplancton su 20 beneficia della tutela. Questo risultato però non deve essere interpretato come un fallimento totale. Al contrario, dimostra che la rete di aree protette finlandese permetterà di guadagnare tempo per contrastare la perdita di specie, ma bisogna assolutamente migliorare queste zone, connettendole tra di loro e rendendo il paesaggio più complesso e più adatto ad un maggior numero di specie. Chiudiamo l'episodio di oggi parlando del deserto del Sahara e dello studio pubblicato dal dottor Armstrong e collaboratori dell'Università di Helsinki e di Bristol. Ci sono molte prove che dimostrano come periodicamente il Sahara fosse ricoperto da vegetazione con grande proliferazione di animali e fiumi, convertendo quello che noi conosciamo come deserto in un corridoio usato da numerose specie per disperdersi al di fuori dell'Africa. Ma modellizzare l'ampiezza di questi periodi umidi è sempre stato molto complicato fino ad ora. Il team di ricerca ha approfittato dell'avanzamento scientifico nella modellizzazione climatica per calcolare la durata dei periodi umidi negli ultimi 8 milioni di anni. I risultati ottenuti mostrano innanzitutto che i periodi umidi nordafricani hanno una ciclicità di 21.000 anni e che le variazioni climatiche da stadio desertico a stadio verde erano legate principalmente all'evoluzione di un particolare parametro orbitale, che chiamiamo precessione. Questo fenomeno astronomico corrisponde all'oscillazione dell'asse di rotazione terrestre. La direzione dell'asse descrive un cerchio su un periodo di circa 21.000 anni, determinando un'evoluzione dell'insolazione stagionale e quindi delle variazioni climatiche. Con la Terra orientata a ricevere la massima luce solare in estate, in Nord Africa il monsone locale diventa più importante e il Sahara diventa verde. Al contrario, quando l'orientamento dell'asse di rotazione del nostro pianeta limita il flusso solare estivo locale, il clima diventa più secco e il Sahara torna ad essere desertico. Questo parametro orbitale è quindi riconosciuto come il principale fattore che influenza il sistema dei monsoni in Africa. La ricerca non si è conclusa qui. Infatti gli scienziati hanno anche osservato un fenomeno molto particolare, l'esistenza di alcuni salti, ovvero diversi episodi teorizzati come con presenza di pioggia in realtà non si sono mai verificati. Questi mancati momenti verdi sono avvenuti durante i periodi glaciali, quando erano presenti grandi calotte glaciali che coprivano gran parte delle alte latitudini. Le vaste calotte glaciali raffreddavano l'atmosfera e sopprimevano la tendenza all'espansione del sistema monsonico africano, bloccando il rinverdimento del Sahara. Queste nuove informazioni ci possono servire per comprendere meglio la dispersione di piante e animali fuori dall'Africa in tutto il quaternario. Chiudiamo così la puntata di oggi di Drops of Science. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona scienza!